ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
La sera del 18 di luglio, un gran suono di voci festive ed un gran correre di gente mi annunziò l'arrivo di Garibaldi. Era giunto in vettura col colonnello Cosenz e alcuni battaglioni lo seguivano a breve distanza, i quali tra poche ore sarebbero stati fra noi. Una voce segreta mi cantava nel cuore: «Garibaldi è venuto, Milazzo è nostra». La mattina seguente tutti gli ufficiali superiori fummo a fargli visita, ed egli ci invitò a seguirlo fin sul poggio di Santa Lucia, volendo da quella sommità esplorare il terreno e darne qualche notizia anche a noi. Garibaldi, appuntato il solito suo gran cannocchiale, guardò lungamente lo stretto istmo su cui sorge torreggiando Milazzo, e tratto tratto si volgeva a noi per darci qualche avvertimento. Da quella specola si vedeva benissimo tutto, come a vol d'uccello. Vedevansi le tre strade che congiungono l'istmo alla terra, si vedeva la città disposta in pendio a mo' di anfiteatro, e si poteva scorgere il vecchio castello che le sovrasta dal lato di settentrione, forte di due ordini di mura e ben guarnito d'artiglierie. Il terreno circostante era tutto frastagliato da orti, cinto da muri e da viottoli e da folte siepi di fichi d'India e da grossi cespugli d'agave. Qua e là si vedevano case e mulini, poi un semicerchio di canneti profondi. Solo la parte che guarda il mare a man destra del castello appariva nuda per ampio tratto e tutta scoperta ai tiri dei cannoni che facevano capolino dalle feritoie. Nel vedere quanto difficoltoso apparisse il farsi largo fra quelle strette con sì poche genti e senza aiuto d'artiglierie, e pensando alla gran facilità con la quale avrebbe potuto agevolmente difenderla il nemico, non sapevo che pensare, e avevo fissi gli sguardi su Garibaldi per cercare di coglierci sul viso il segreto pensiero. Ma Garibaldi era gaio e sereno, come sempre, e di quando in quando lasciava il cannocchiale per discorrere tranquillamente con Medici e con Cosenz, e si sarebbe detto che i suoi occhi non vedevano se non rose ed allori. A me parve impossibile il poter pigliar Milazzo cacciandosi a testa bassa in mezzo alle indescrivibili difficoltà di quel terreno, tanto più se si pensi che l'istmo è largo forse 1300 metri e sottoposto ai tiri delle batterie del castello, senza contare le batterie da campagna che aveva seco il maledetto bosco. Credetti allora che Garibaldi avesse in animo di attirare con qualche stratagemma il nemico fuori da quella posizione vantaggiosissima per lui e dargli battaglia in più aperto luogo lontano dai cannoni della città. Ma la mia povera testa andava infinitamente lungi dal disegno che già aveva fermo in animo il gran capitano, il quale, posto fine alle sue esplorazioni, depose il cannocchiale tra le mani di Basso ed esclamò: «Ebbene, domani daremo quattro buone bastonate a quel fanfarone del signor Bosco». «Amen!» esclamai volgendomi al colonnello Malenchini, che m'era accanto e mi parve mill'anni di poter vedere alla prova che cosa aveva risolto Garibaldi e che cosa s'aspettava egli da noi. Ora, è bene che il lettore sappia che il famoso colonnello Bosco non era sconosciuto a Garibaldi, il quale lo aveva visto in Palermo e lo aveva trovato arrogantissimo e provocatore al maggior segno quando gli capitò di venire a parlamentare dentro il palazzo pretorio. In quell'occasione il bollente Achille dell'esercito borbonico si arrischiò a parlare con tanta insolenza e fu tanto il chiasso che fece battendo i piedi per terra e flagellando col fodero della sciabola le zampe dei tavolini e delle sedie che Garibaldi durò gran fatica a tenersi in cristi e la durarono più di lui i suoi ufficiali stomacati di tanta impertinenza. Sapendo dunque che il dì seguente avremmo dovuto impegnarci in un combattimento decisivo dal cui esito dipendeva forse il trionfo o la rovina della ben cominciata impresa, ci angustiò non poco il pensiero delle scarsissime notizie che avevamo del terreno circostante alla città, e Malenchini ed io risolvemmo procurarcene in maggior copia anche col risico di qualche avvisaglia con gli avamposti del nemico. Sicché Chieste ed ottenuta dal medici licenza di fare una larga ricognizione verso Milazzo, partimmo da Ameri con 6 compagnie e valendoci dell'aiuto del tenente Caccavaio, disertore dei cacciatori borbonici, che aveva dimorato lungamente in Milazzo, ci spingemmo sino oltre il villaggio di San Pietro, cercando invano il nemico che non diè mostra di sé. Questa ritenutezza del colonnello Bosco ci fece argomentare che ei si tenesse raccolto, sia perché s'aspettasse un poderoso assalto nostro per l'indomani, sia perché si fosse egli proposto di assalirci quando noi non ci muovessimo. Comunque fosse, dopo aver esplorato sin dove la prudenza ci allungava la briglia, tornammo agli alloggiamenti persuasi più che mai che avremmo un osso duro da rodere e più che mai curiosi di vedere all'atto pratico come risolverebbe Garibaldi il problema che a noi sembrava tanto malagevole a risolversi. La mattina del 20 luglio fummo in piedi di buonissima ora, cioè innanzi che si cominciasse a veder lume. Il cielo, che nei giorni antecedenti era stato alquanto piovigginoso, s'era fatto sereno. L'alba appariva rosea e tranquilla, e un lieve venticello temperava il calore della stagione sensibile a noi in quel torrido clima anche nelle ore mattutine. Riuniti 3 battaglioni, mi avviai con Malenchini verso il torrente e ci schierammo sull'asciutto alveo tutto biancheggiante per gli smaglianti ciottoli che lo coprivano. Cominciava a far giorno quando Medici si avvicinò a noi e chiamò a sé Malenchini dicendogli: «Va innanzi verso San Pietro. Il tuo reggimento è la nostra ala sinistra. Io faccio avanzare i miei nello stesso tempo che avanzi tu. Stenditi verso il mare e fa buona guardia». Dette queste parole, che udii chiaramente dalla prima all'ultima, Medici si allontanò e rimanemmo soli. Il colonnello ordinò ai battaglioni la marcia e pigliammo la via di Santo Pietro. Fatti pochi passi ci fermammo ancora e, tenuto una breve consulta tra il colonnello, me, il conte Malacari d'Ancona, suo aiutante, e il capitano Branchini, comandante del primo battaglione, fu risoluto che io avanzerei con 4 compagnie scelte dai 2 battaglioni continentali e il Malenchini con le altre 8 compagnie rimarrebbe in Santo Pietro, tenendo d'occhio i miei movimenti e pigliando consiglio dall'occasione. Mi inoltrai cautamente, ma pieno di buone speranze, in quel terreno che cominciava ad essere affatto sconosciuto a noi e che le folti siepi dei fichi d'India e parecchi muri rendevano malagevole a percorrersi in spiegata ordinanza. Tuttavia, non volendo procedere col capo nel sacco e immaginando vicinissimo il nemico, stesi sui miei fianchi 2 compagnie e avanzammo ancora un bel tratto. Di lì a poco un ufficiale venne a dirmi da parte del colonnello che mi fermassi e tornassi piano piano indietro per ricongiungermi a lui ed aspettare gli ordini del brigadiere. Feci alto e, smontato da cavallo, salii sopra una casetta per esplorare un po' meglio e vedere che cosa ci fosse vicino a noi. Guardando ben bene con l'aiuto di un binocolo, scorsi a breve distanza 2 sentinelle nemiche e più in là vidi luccicare parecchie baionette. Erano allora le 6 e pochi minuti. Nel tempo stesso, volgendomi alla marina, mi dette nell'occhio un grosso legno a vapore che faceva prua alla nostra volta e giudicai esser lontano 10 o 12 miglia e non oltre. Tra noi e quel legno veleggiava un piccolo navicello che era quello appunto sul quale Alessandro Dumas doveva godersi lo spettacolo della battaglia di Milazzo per tesserne poeticamente la storia a suoi lettori di Francia e d'Italia. Sceso giù dalla casetta, feci cenno a certi volontari che stavano a poca distanza da me e furono 2 fratelli confalonieri da Como, 2 tarabugi da Livorno Invernizzi, bergamasco, Antola e Frassinesi da Livorno, Oreste Gagliardi da Pisa e un ufficiale fiorentino per nome Salari. A questi dissi: «Amici, non lungi da qui, dove la strada fa gomito, stanno due sentinelle nemiche. Voi strisciate quatti quatti lungo le siepi dei fichi d'India, fatevi presso alle due sentinelle e mandatela a far la guardia nell'altro mondo». L'ufficiale partì immediatamente coi suoi uomini, tutti contenti come se andassero a nozze. E di lì a pochi minuti udimmo 4 o 6 colpi di fucile, e la squadriglia tornò indietro, recando le armi e i berretti delle due povere sentinelle che ormai non erano più di questo mondo. Appena stuzzicato il vespaio, l'aria fu tosta intronata da innumerevoli botte, e la mia piccola linea cominciò lietamente a far fuoco. La zuffa era ormai accesa a sinistra, e credevo che al centro si farebbe subito altrettanto. In breve cominciarono a vedersi morti e i feriti, e i comandanti le due compagnie distese in catena m'avvertirono che tanto da destra quanto da sinistra fischiavano le palle, segno certo che il nemico si veniva facendo forte sui nostri fianchi. Stesi immediatamente un'altra compagnia sulla sinistra, dove il terreno era sgombro e confinava col mare, temendo che per quella parte non mi si girasse, e quindi spedii a Santo Pietro per sapere come mai dalla parte destra, dove, secondo ciò che aveva detto Medici, doveva essere il primo reggimento della brigata, fischiassero con tanta impertinenza le palle nemiche. Mi fu risposto che il primo reggimento non era giunto per anche in linea, e mi fu ingiunto che mi tirassi indietro. Volersi tirare indietro a quell'ora sarebbe stato lo stesso che dire ai volontari «si salvi chi può». Garibaldi ci aveva detto 1000 volte «non insegnate mai ai soldati la ritirata, neanche per esercizio in piazza d'arme, perché assai all'occorrenza sapranno ritirarsi da per sé». Giunse in quel mentre il dottor Tommasi, medico di reggimento, cavalcando un bel puledro. I suoi medici di battaglione, dottor Faralli e dottor Luchini, facevano fuoco coi soldati, schioppettando con indicibile ardore. Lo stesso cappellano, robusto frate della gancia, aveva preso un fucile e tirava a refe doppio. «Tommasi», dissi, «galoppa a Santo Pietro e di al colonnello che siamo nel ballo e bisogna ballare. Fa che mi mandi qualche aiuto e lo mandi subito». Il dottor Tommasi scomparve al galoppo. Appena scomparso lui, ecco farmisi vicino un bel vecchio dalla barba bianca, con un berretto tutto gallonato in testa, il quale mi disse: «Sono il colonnello Martinez, che vi reco due compagnie di guardia nazionale della provincia di Messina, e mi metto sotto i vostri ordini». «Bravo vecchio», risposi, «vai innanzi con le tue compagnie, perché la guardia civica ha in Italia la destra sulla truppa pagata, e vediamo di guadagnar terreno». Il vecchio obbedì, e le sue piccole compagnie, formate di bellissimi giovinotti, si spinsero innanzi in mezzo alla strada. Ma non avevano fatto 100 passi quando un orrendo rombo ci intronò le orecchie, e 5 di quei poveri giovanotti, fatti a pezzi da 2 palle di cannone, caddero qua e là in mezzo della strada. A quella vista, la mia gente, lanciata all'assalto, si fermò in un tratto e fece massa intorno a me. Aiutato dagli ufficiali, riescì a rincorare i messinesi, sopraffatti dal brusco saluto, e ci avanzammo fino a certe casette, dove alcuni ghiotti trovarono 2 barili di vino bianco, che vennero subito messi a disposizione del pubblico, e parvero buoni anche a me, che arrovellavo dalla sete. Intanto i colpi di cannone cominciavano a farsi più frequenti, e i comandanti le due compagnie distese sui miei fianchi vennero sulla strada dicendo essere impossibile lo stare in catena per via delle palle che fioccavano per tutti i versi. Tosto gli ufficiali e i soldati più volenterosi, tra i quali notai il mio furiere maggiore Edoardo Arbib, presero giù dalle case tutte le mobilie che c'erano, tavole, tavolini, panche, cassoni, e per ultimo alcune botti pieni di zolfo, e lì, cantando e tirando fucilate, si diè mano a costruire la barricata. Appena la barricata, fatta Dio sa come, fu in pronto, i volontari vi si affollarono dietro e, tempestando a gran furia, respinsero per 2 volte i cacciatori borbonici, che di fondo alla strada venivano di corsa ad assalirla. Rammento che Edoardo Arbib, mentre incoraggiava certi giovani messinesi e insegnava loro a pigliar giusta la mira, cadde supino per terra, e volgendosi a me, che stavo appoggiato al muro d'una delle 2 casette, mi gridò: «Beppe, le hanno tirato una sassata!» Il bravo furier maggiore era stato colto da una scheggia di granata nel femore sinistro, ma così, a sangue caldo, non credeva d'aver toccato se non un colpo di sasso. Allora dissi a 2 medici di battaglione: «Per Dio, siete venuti in Sicilia per combattere o per medicare?» E il dottor Tommasi, animoso quanto loro e vogliosissimo di menar le mani, fece di necessità virtù e comandò che si raccogliessero i feriti e si portassero indietro. Mentre questo accadeva, le due compagnie distese s'erano agglomerate con le altre dietro le due casette e accanto alla barricata. Tutti facevano a chi più tirava. Io guardavo da tutte le parti, aspettando Garibaldi, come aspettassi un angelo liberatore. Egli era ritto sul tetto di una casa, guardando col cannocchiale verso il casolare di Santa Marina, dalla parte in cui si vedeva un gran fumo e si sentivano tanti tonfi, e dimandava ad alta voce: «Che cosa c'è laggiù?» Mentre egli così chiedeva, l'ufficiale che avevo spedito col mio cavallo gli disse che cos'era e che cosa non era, e tosto Garibaldi scese giù e dette ordine a Missori, a Dunne e a Speck che corressero alla mia volta. Dava Garibaldi quegli ordini quando il colonnello Malenchini, con tutto il resto del reggimento, venne di corsa su per la strada a soccorrermi. Ma tosto ei fu giunto a 100 passi dalla barricata, la barricata andò disfatta in frantumi, e due granate caddero e scoppiarono in mezzo alla sua gente. Avevo accanto a me Pietro Coccoluto Ferrigni, detto Yorick, quando accadde quella strage. Fra i poveri volontari uccisi dalle schegge delle infernali palle, due ne vedemmo con le gambe così fattamente stritolate che si scorgevano a nudo le ossa biancheggianti. Un altro ebbe la borraccia confitta nel ventre aperto, un altro poi ebbe smezzata la testa, e le cervella che ne schizzarono copersero di calda e schifosa pioggia il mio aiutante maggiore Filippo Liccioli, padrone delle famose vigne della Rufina. Questi morti li rivedemmo una mezz'ora dopo nel ripassare per quella via. Ma lo scompiglio prodotto dal trarre delle artiglierie lontane da noi 200 metri appena fu così grande che mi parve proprio opera di Dio la comparsa improvvisa del colonnello Cosens che giunse galoppando tra noi. Era già trascorso 1 ora e 15 da che avevamo cominciato a combattere. Cosens fece rimettere in ordine la nostra gente e ci comandò di condurla alquanto indietro in certi campi dietro le folte siepi. Mentre attendevamo a riordinarci, ci passò dinanzi a gran corsa il battaglione di Dunne, poi passarono i bersaglieri del vecchio Speck, quindi le guide. Incontanente il fuoco dell'artiglieria cessò da quella parte, giacché il primo reggimento di medici e il battaglione del corte assalirono gagliardamente i napoletani nel centro della linea. Appena fummo riordinati, Cosens ordinò a Malenchini di marciare col reggimento in battaglia dietro ai soldati di Dunne e di Speck che ricaricavano alla baionetta, e quella carica sgombrò in un baleno la spiaggia dai battaglioni nemici che avevano cominciato a girarci sulla sinistra tentando di tagliare all'esercito di Garibaldi la linea di ritirata. Il primo reggimento della brigata Medici e il battaglione del corte avevano combattuto prosperamente sulla nostra destra, lottando con infinita bravura contro le forze molto superiori per numero e le artiglierie del nemico, ma la battaglia non era ancora vinta. Restavano a superarsi certi maledetti canneti di dietro ai quali i cacciatori di bosco ci sfolgoravano senza nessun loro rischio, e bisognava far nostre le case del sobborgo e pigliare il ponticello per il quale si va alla porta di Milazzo. Il nemico aveva lanciato poco innanzi contro non so qual battaglione di volontari uno squadrone d'usseri, e questi usseri sulle prime avevano sgominati un po' i nostri fantaccini, ma a corso Garibaldi le cose cambiarono subito di aspetto e gli usseri trovarono pane per i loro denti. Il capitano degli usseri, che galoppava innanzi, veduto Garibaldi, si spinse subito addosso a lui, con la sciabola alzata, ma Garibaldi, aspettando di piè fermo, afferrò con erculea forza il cavallo per la briglia e, parato il colpo che il capitano gli menava, rispose con un fendente che spaccò la testa all'assalitore e lo precipitò giù, di sella. Mi narrarono che Garibaldi, nel fermar di botto il cavallo, gridò al capitano: «Arrenditi, o cane!»
Quali unni che sti navi hanno fatto, come orbi tanto li hanno si ne vanno.
Tanto le hanno, tanto le hanno, tanto le hanno.
Per fortuna, coloro che accompagnavano Garibaldi non erano persone indegne di far compagnia a quell'eroe, e così il bravissimo Missori, con certi suoi felici colpi di revolver, stramazzava due cavalieri, mentre lo Statella atterrava un gigantesco sergente che faceva atto di precipitarsi sul generale. In proposito di questo sergente, c'è chi dice che avesse già afferrato Garibaldi, cogliendolo all'improvviso proprio nel punto in cui aveva atterrato il capitano, e fosse riuscito a rovesciarlo a terra e a cacciarselo sotto, mentre una palla del revolver di Statella gli faceva cadere il cavallo. Ho udito anche dire che Garibaldi, tratto fuori il pugnaletto che era solito aver sempre alla cintola, si liberasse con un bel colpo da quel terribile abbracciamento. Ma la più credibile tra le narrazioni reca che il sergente cadde morto prima di giungere a Garibaldi. Comunque fosse, il resto del drappello degli Usteri venne malconcio dai tiri delle guide e dei carabinieri, e pochi di quei bei cavalieri ebbero la sorte di rientrare sani e salvi in Milazzo. Gente che assisté a quel glorioso episodio mi disse che Garibaldi, volgendosi a Missori, esclamò: «Grazie, Missori, ma avete salva la vita!» Il nemico, veduta respinta la sua cavalleria che credeva dovesse operar miracoli, e veduto che i volontari tenevano testa dappertutto e li governava una mente incapace di perdere il lume, rallentò alquanto la sua furia ed avemmo un tantin di respiro. Notai allora che la nave a vapore da me veduta un paio d'ore prima s'era avvicinata alla spiaggia e aveva issato la bandiera nostra. Si trattava d'una bella corvetta armata di 7 grossi cannoni, la quale pareva voler cogliere il destro di far qualche cosa in nostro pro. Vidi infatti che aveva messo in mare una lancia, e la lancia vogava verso la terra, e pensavo tra me: «O di dove diavolo ha scopato Garibaldi una sì bella nave?» Era quello un nuovo miracolo, che era ben lungi dall'aspettarmi, giacché, essendo in campagna da molti giorni e non avendo gazzette né lettere da Palermo, ignoravo pienamente che il capitano Anguissola aveva consegnato a Garibaldi la corvetta borbonica veloce e che adesso questa corvetta portava il nome del prode colonnello Tacheri. Raccolti poco dopo gli avanti del mio battaglione, al quale si unirono vari soldati d'altri corpi, tornai verso la strada di Santo Pietro, non parendomi che sulla marina restasse da fare altro, dal momento che il nemico non c'era più, e che tornandovi avrebbe avuto da fare i conti con le buone e grosse artiglierie della corvetta. Non passarono 10 minuti, e il generale Medici venne di galoppo col suo stato maggiore e mi disse: «Venga avanti, bandi, entriamo in Milazzo, Garibaldi è già là». Ci mettemmo al passo di corsa dietro il cavallo del generale, e fummo in breve sul punto dove, pochi innanzi, avevo fatto alzare la barricata e dove la mitraglia aveva così malconcio il mio povero reggimento. Dio mio, che spettacolo! Volsi altrove lo sguardo per non vedere quel carnaio e raddoppiai la corsa. Quando giungemmo presso il ponte di Milazzo, avevamo tutti un palmo di lingua fuori, il sole scottava orribilmente e le canne dei fucili parevano infuocate. La mia gente s'era addossata a diverse case che sono in prossimità del ponte. Chiamai diversi ufficiali che stavano innanzi agli altri, e questi presero il pezzo e lo trassero via. Garibaldi allora mi chiese: «Dove sono gli altri battaglioni?» «Gli avanzi del mio sono qui», risposi. «Va bene», soggiunse Garibaldi, «ora dobbiamo entrare dentro». E così avvenne che formammo una lunga catena dal ponte fino al mare. Nel tempo che stavo ordinando quella catena sotto gli ordini di Cosenz, il mio sergente trombettiere mi disse: «Guardi, sor maggiore, guardi chi c'è sulla corvetta». Mi volsi, e messo dinanzi agli occhi il binocolo, vidi Garibaldi appollaiato sulla gabbia dell'albero maestro della corvetta, che col suo bravo cannocchiale in mano guardava intorno intorno. Dopo aver guardato quanto gli parve, senza punto occuparsi di qualche cannonata che gli tirò la fortezza ritta sopra un'altura che vien giù quasi fino a picco sul mare, scese con tutto il suo comodo giù dall'albero e si mise a comandare. La corvetta venne sempre più innanzi e cominciò un duello a cannonate tra lei e il forte, duello che non fece alcun danno, ma che ci divertiva moltissimo, per quanto gli artiglieri borbonici non s'astenessero di dare il benvenuto anche a noi, regalandoci di tratto in tratto qualche granata. Garibaldi non faceva tirare al forte, se non per nascondere la sua vera intenzione, perché quando uscì dalla città una colonna per rinnovare l'assalto, il Tacheri pigliò a fulminarla di fianco con su grossi cannoni e la costrinse a tornarsene rotta e sgominata dentro le mura. A quella vista fu un evviva generale, fu un agitar di berretti e di schioppi per salutare l'invincibile uomo che con prodigi di valore e d'accorgimento sapea convertire in vittoria una battaglia combattuta sin allora con esito tanto dubbio. Garibaldi, sceso a terra, ordinò allora a Medici e a Cosenz l'ultimo assalto. Quest'assalto, al quale pigliò parte anche il battaglione del Guerzoni giunto allora da Barcellona, superò le ultime difese dei Regi e potemmo entrare in Milazzo. Certi novellieri scrissero, e fu creduto vero per molto tempo, che la popolazione di Milazzo ci accogliesse con l'olio bollente e coi tegoli, ed io non so per vero come s'abbia potuto immaginare una fiaba tanto stupida, giacché entrando in città nessuno dei pochissimi abitanti che vi erano rimasti si vide, e quelli che sbucarono fuori di poi erano più morti che vivi. Entrati che fummo in Milazzo, Bosco ci fe regalare ancora qualche scarica di moschetteria e qualche cannonata, e quindi ridusse tutta la sua gente nel castello. Pochi minuti ancora, e fummo tutti al coperto dalle case, e tanto sotto alle mura che parecchi dei nostri cominciarono a confabulare coi borbonici, scambiando con essi curiose arguzie e minacce. Il bollente Bosco era chiuso nella trappola.